parlare di Benneide 2 abbiamo al telefono Angela Finocchiaro. Pronto Angela?
Ciao.
In origine c'era Benneide 1 del 2001, sì. Adesso è arrivata Benneide 2, ecco, sì. Che affinità e divergenze fra questi due?
Ma probabilmente fondamentalmente la mia affezione per Stefano Benni, per la sua scrittura, per quello che porta quando racconta, e quindi diciamo fra questo un altro spettacolo. Adesso sono tornata a chiedergli l'uso di alcuni suoi materiali, presi tra l'altro, appunto, alcuni sono articoli, Benneide 1 erano quasi tutti articoli per quotidiani, mentre invece questo spazia fra articoli e effettivamente proprio racconti, per cui più letterari, però dove c'è questa sua capacità di dare, come dire, una fotografia così impietosa alle volte di noi, del modo di vivere, tragicomica, che mi piace molto come modo, ecco, come racconto. Forse questo Benneide è a tratti più comico in alcuni momenti e a tratti più, diciamo, un po' più riflessivo rispetto all'altro. È completamente nuovo, a parte uno che ho tenuto un po' per sì, perché diciamo c'entrava e a cui ero legata, che è un pezzo sulla tra virgolette la catastrofe climatica in mezzo ad una catastrofe familiare vista con gli occhi di una bambina, che sono questa famiglia che parte per le vacanze, e per il resto sì, sono tutti pezzi tratti anche, non so, dall'Ultima Lacrima piuttosto che Bar Sport 2000, o anche dei pezzi che lui aveva scritto per il teatro, come quello dove è un muratore che parla. E poi in scena non sono sola, con me c'è Daniele Trambusti, che da una parte, diciamo, dirige questa colonna sonora un po' particolare perché è tutta fatta con suonerie di cellulari. Lo spettacolo comunque passa anche attraverso dei racconti piuttosto paradossali di come ci può ridurre la tecnologia e l'uso dei telefonini, e un po' mi accompagna appunto in questa colonna sonora e un po' anche interpreta appunto dei pezzi di cui uno veramente, io trovo veramente molto bello, che viene dalla Grammatica di Dio, che è l'ultimo libro di Stefano. Ci si torna, ecco, diciamo, su questo uso dei cellulari, un po' meno rispetto al Benneide 1, dove la tecnologia era preponderante rispetto alla vita delle persone, per cui c'era gente che pur di aggiornarsi poi si ritrovava a non riuscire più a usare niente di casa sua, perché perdendo una password succedeva una catena dei disastri, poi da una password ne perdeva un'altra, perdeva un PIN eccetera, e la vita finiva sopra un armadio con la casa allagata, mangiando del pollo crudo. E adesso, diciamo, la tecnologia è un po' meno imperante, però c'è quella, c'è, come dire, gli sguardi alle volte dei più giovani, perché sono anche dei personaggi che spesso usa Stefano, che con questo sguardo mettono a nudo questi genitori. Si parla anche di morti sul lavoro in questo spettacolo, con un pezzo bellissimo tratto da Teatro 2 su un muratore, il sogno del muratore. Poi dei pezzi proprio giocosi, come per esempio tutti i vari tipi di persone, come viene vissuto il Capodanno a seconda del carattere, e sono dei pezzi proprio di puro divertimento. C'è l'ansioso, il solitario, cosa vogliono, come lo vogliono passare gli innamorati. Lì devo dire che per ora la risposta è stata veramente molto divertente da parte del pubblico, perché sono dei pezzi esilaranti, perché Stefano in certi momenti, quando ci si mette, riesce a cogliere benissimo, ha un umorismo straordinario. Il terzo spettacolo di collaborazione con la Cristina Pezzoli, che ha fatto la regia, e quindi è proprio un modo di lavorare su Stefano, che appunto è estremamente pieno di immagini, ha una capacità narrativa, quando si legge appunto è eccezionale, si tratta di riportarla poi come una narrazione invece teatrale. Per cui ci si lavora, sì, con molta pazienza, molta calma, cercando di dare tutti dei colori diversi, di fare una trasposizione, senza però toccare il testo, ecco. E con Cristina, appunto, avendo già 3 anni, si è creata, come dire, una buona sintonia, per cui si riesce a lavorare bene districandosi fra questa marea di parole e facendole diventare il più possibile anche azione teatrale, dove appunto le cose devono succedere lì, non possono essere, come dire, raccontate, perché diventano un po' algide. Bisogna proprio, come dire, ricostruire l'evento in scena. C'è un pezzo all'inizio della Casa Bella dove c'è questa continua trasformazione alla ricerca di qualche cosa senza rendersi conto di quel bello che uno ha attorno. C'è questo ragazzino che racconta di una casa dove viveva e la racconta come se fosse un Eden, ma anche proprio una qualcosa di miracoloso, per la bellezza del paesaggio, per le talpe che fanno delle tane geometriche, gli scoiattoli sexy, cioè c'è di tutto, di più e di meraviglioso. Poi arrivano perché comprano tutto per fare una pubblicità e cominciano a truccare i maiali, perché sì, i maiali troppo maiali non sono belli da mostrare, pettinano il gallo, cioè c'è tutta una trasformazione di questo mondo, di questo ragazzino, e di questa falsificazione, e quindi questo ragazzino che parte, e noi l'abbiamo tenuto come prologo per poi, diciamo, iniziare questa specie di viaggio, dove il secondo brano è un viaggio fra i gironi di un Eurostar, di un treno veloce, insomma di questi treni dove lui ha messo insieme proprio dei gironi dell'inferno, da un vagone dove non c'è l'impianto di riscaldamento a un altro dove è saltata l'aria condizionata, quello dove ci sono i tifosi, quello dove ci sono tutti gli extracomunitari, diventano dei gironi dell'inferno, veramente anche quello, devo dire, molto divertente lì, e la gente in certi momenti sembra che proprio si liberi da tutte le catastrofi che spesso succede di dover sopportare quando si viaggia, e chi viaggia tanto lo sa, e quindi poi, come dire, parte appunto questo viaggio con questo pezzo e via via, poi c'è una donna che cerca di comprare un presepe e si ritrova che le cercano di vendere un villino con vista sulla pianura di Betlemme, anche quello completamente trasformato, e sì, insomma, è come dire, gli viene tolta qualsiasi verità, qualsiasi tradizione, qualsiasi bellezza, e via si va avanti così, insomma, di pezzo in pezzo.
Si ride indubbiamente molto, però alla fin dei conti si può anche uscire un po' amareggiati, un po' intristiti da questo spaccato dell'Italia contemporanea, però, Angela.
Ma non lo so, nel senso che l'ultimo pezzo, che poi in realtà è quello appunto più malinconico e riflessivo, che è sulle morti sul lavoro, estremamente poetico, è quello che chiude lo spettacolo, per cui lo spettacolo chiude fortemente su un altro tipo di momento, però io credo molto nel valore, diciamo, della risata che possa aprire la mente, che attraverso la risata venga voglia di riflettere, credo proprio, ecco, in questo tipo di modo di raccontare, e credo nella risata anche come un momento comune fra l'attore e il pubblico, e la commedia in generale come una possibilità di miglioramento dell'intelligenza, prima di tutto la mia, e poi secondo me nel momento in cui l'umorismo riesce a farti vedere le cose con una luce diversa, secondo me ti apre la mente. Ecco, io sono grata quando riesco a ridere e mi sembra che, come dire, con quel salto, in quel momento, riesco ad apprendere le cose in un modo diverso, in un tempo diverso, e ci posso riflettere. Ecco, mi piace molto questa modalità di questo modo di comunicare, ci credo, sì.
Può venire fuori anche un discorso politico attraverso la commedia, attraverso la parola ironica?
Sì, può venire fuori. Noi diciamo, ecco, quello che non fa Stefano in questi pezzi è una satira politica, no, perché sono tutti pezzi che potrebbero resistere anche in qualche modo al di là della nostra situazione. Sono dei pezzi, sì, più di satira sociale, di costume, e però viene fuori comunque un discorso politico, perché ci sono, come dire, delle scelte, non è che sia uno spettacolo così fortemente, però Benny ha sempre un taglio critico e analitico, quello sì. Le altre volte che abbiamo lavorato insieme, Stefano ha scritto degli spettacoli teatrali apposta. Invece in questo caso sono andata io a importunarlo e proprio infastidirlo, nel senso che mi desse questi pezzi, e lui la prima volta era anche parecchio perplesso, ma giustamente, perché articoli di giornale hanno un taglio di scrittura che non, alle volte non è mica detto che c'entri proprio un bel tubo con il teatro, con la scrittura teatrale, e poi invece si è appassionato, per cui insomma si è ricreduto, perché lui effettivamente racconta proprio delle storie che sono delle iperboli, però ognuna apre e chiude moltissimo nel primo, alcune di queste sono un po' meno storie, sono proprio, anche perché essendo in due possiamo permetterci di proprio di fare dei piccoli dialoghi che sono quasi più, alcune sono addirittura come poesie, e quindi, come dire, mi ha ceduto questi tempi, poi ormai lo sai, lo tampino a tal punto che lascia fare. Devo dire che per questo spettacolo mi sono anche riletto tutti i suoi primi romanzi, e veramente lui oltretutto è precursore, racconta, è una Cassandra, insomma, racconta veramente, ha raccontato tutto quello che sta succedendo tanto tempo fa, e poi con questa sua, appunto, questa sua capacità di questa alchimia fra il drammatico e il comico, che per il mio gusto, ecco, è ottimale, ecco, poi ce ne sono mille modi, ecco, a me piace da morire, ecco, questo poter far ridere partendo da una radice drammatica mi piace molto. Cioè, uno fa uno spettacolo che sente dei testi con i quali, come dire, ha una compartecipazione, ci crede, poi dopo, come dire, offre questo materiale di cui ognuno ne fa un po' quello che vuole, ecco, che possa essere anche preso a diversi livelli. Ci sono anche dei ragazzini, anche dei bambini, ho sentito ogni tanto qualcuno li porta e sembrano divertirsi, mi fa molto piacere.
Ci sono anche delle poesie, hai detto?
Ce n'è in particolare una che io non so lui come chiama, sembra appunto sì una specie di poesia a due, sì, perché appunto col fatto che siamo in due, che bellezza, e poi può darsi anche che adesso scovandoli, se troviamo, ci piacerebbe, ecco, aggiungere un po' più di relazione nello spettacolo fra noi, perché poi alla fine anche un pezzo molto bello che fa Daniele Trambusti su un uomo che alla fine diventa un assassino, partendo da una solitudine, tutto si racconta intorno a dei cellulari, poi alla fine è un monologo, ecco, per cui abbiamo un paio di pezzi che facciamo insieme e ci piacerebbe aggiungerlo.